buonasera. Funziona? Non so. Però sì, però. Si sente? Si sente? Buonasera a tutti quanti. Facciamo l'appello. Soini Claudio, Aprone Francesca, Cattoi Vanessa, assente giustificata. Cristoforo Di Gigliola, assente giustificata. De Michele Stefano, De Rossi Gabriele, vediamo se arriva, Gatti Stefano, Giorgi Angelo, Lorenzini Luigino, Malasca Gianni, Martinelli Mauro, Matteo Giuliano presente, Mondini Sergio, vediamo se arriva, Saiani Gianni, Sega Daniele, Speziosi Michela, Zendi Gianfranco, Zomeri Daria, vediamo se arrivano. Presenti 13 e assenti 1, 2, 3, 4, 5. Intanto buonasera a tutti, questa sera volevo ricordare una persona che qui in consiglio ha fatto una vita, per me anche un amico perché abbiamo iniziato a lavorare assieme con lui, Egidio Brumi. Vorrei ricordare anche le morti di Ischia, pertanto domando a voi, al consiglio, di un momento di ricordo. Questa sera abbiamo diversi personaggi in sala, è un'occasione come consiglio del comune di Ala, della comunità di Ala, ringraziare il nostro caro maresciallo Roberto Bau che va in pensione, pertanto un grazie da parte del consiglio per tutto quello che hai fatto per il bene della comunità. La tua mano è stata vista bene e per questo come consiglio ti ringraziamo. Passo poi magari la parola al sindaco per un saluto migliore. Grazie Roberto.
Bene, buonasera a tutti da parte mia, consentitemi un semplice ricordo anche da parte mia all'amico Egidio Bruni, che era giusto ricordarlo visto che lui ha fatto dal 74 al 2010 la sua presenza qui in comune, in quest'aula consigliare, da consigliere, da assessore, da vice sindaco. Lo abbiamo accompagnato nell'ultimo viaggio qualche giorno fa, venerdì, e con grande dispiacere, per cui insomma ringrazio il presidente del consiglio che ha voluto questa sera ricordare l'amico appunto Egidio, ringraziarlo insomma per tutto quello che ha fatto. E poi doverosamente un ricordo anche per quella tragedia avvenuta pochi giorni fa in quel di Ischia, anche lì una tragedia immane che ha coinvolto famiglie intere, per cui insomma un pensiero dedicato anche a loro. Bene, stasera abbiamo qui allora le nostre forze dell'ordine, la nostra stazione dei carabinieri in rappresentanza, e li ringrazio della presenza ovviamente. Abbiamo voluto questo momento per salutare e ringraziare soprattutto un amico che è il maresciallo Baula, come ha appena detto il presidente, il maresciallo Bau, che attualmente fra poco ci lascerà per andare in meritato riposo. Io l'ho salutato in svariate occasioni, no? In alcune occasioni pubbliche ho sempre citato ben volentieri quanto fatto dal nostro comandante l'ultima volta domenica, appunto nei festeggiamenti della Virgo Fidelis a Brentonico. Il maresciallo Bauer è stato una valida spalla per il sottoscritto, innanzitutto per l'amministrazione comunale ovviamente intera, che ha servito anche con sindaci prima di me, ovviamente servito in maniera egregia, servita soprattutto con passione ed dedizione, questo lo posso dire. In questi 7 anni il maresciallo mi ha accompagnato nelle problematiche sorte nel nostro territorio, e credo che in maniera reciproca ci siamo scambiati idee, esperienze e anche consigli su come procedere in alcune situazioni delicate. In queste situazioni bisogna avere il tatto, la decisione e la giusta comprensione di quanto è successo, e questo credo che il maresciallo Baul l'ha sempre dimostrato ed ha messo, ripeto, grande passione nel suo servizio. Ha garantito insieme a tutti i suoi collaboratori, permettetemi se vi chiamo collaboratori, ha permesso appunto che la nostra città vivesse in sicurezza e per cui in maniera tranquilla. Questo l'ha fatto, ripeto, è vero che è il suo dovere, però il dovere si svolge in tanti modi. Lui l'ha fatto in maniera egregia, per cui mi spiace molto che il maresciallo Bau se ne vada, però sono felice per lui, perché chiaramente inizia una nuova fase di vita per lui. Dal prossimo anno appunto sarà in pensione, per cui insomma avrà altre cose da fare, potrà dedicarsi di più alla sua famiglia e alla sua vita, chiaramente, cosa che in questi anni credo sia stato un po' difficile, visto il lavoro dedicato che tutti voi svolgete. Ovviamente estendo il ringraziamento a tutti i nostri carabinieri per il lavoro svolto. Ricordo sempre che loro sono da tempo in sottorganico, e questo è giusto ricordarlo, perché la nostra stazione dovrebbe avere un organico ben più ampio di quello che attualmente abbiamo. Quindi questo vuol dire che il lavoro che hanno svolto, che dovranno svolgere, chiaramente è sempre un po' in emergenza. Speriamo che nel futuro questo possa modificarsi. Quindi insomma vi ringrazio veramente per il lavoro che avete svolto e che state svolgendo e che svolgerete sicuramente nel migliore dei modi. Per cui Roberto, dopo lascerò un saluto ovviamente anche a te, ma veramente da parte mia personale, ma questo te l'ho già detto più volte, ma da parte dell'amministrazione che rappresento con onore e con orgoglio, ma credo anche di rappresentare l'intera comunità di Ale, un grazie per quello che hai fatto, e ti auguriamo chiaramente un futuro sereno, splendido e soprattutto di riposo. Grazie.
Volevi intervenire?
Sì, ci tengo a esternare anche le mie sensazioni, intanto ringraziare il sindaco e tutta l'amministrazione per le parole espresse sinora. Insomma, sì, diciamo che Ala è una stazione molto impegnata, ecco. Nel territorio ritengo che sia necessaria, anche se il Trentino è per me considerato un paradiso, una delle migliori regioni d'Italia, la stazione di carabinieri ad Ala è necessaria, e sono pochi i posti dove ritengo che questo sia dovuto, ecco. Quindi di per sé la mentalità, ecco, anche il motivo per cui sono venuto ad Ala, perché insomma è stata richiesta, diciamo, il mio comando, il mio trasferimento era dovuto a certe situazioni che nel territorio non destavano preoccupazione, diciamo così. E per forza di cose, uno, se si vuole ottenere i risultati, bisogna immergerci pienamente, ecco, è una stazione dove ti assorbe completamente, come diceva prima il sindaco, se comandi una stazione come ALA non hai tanto tempo privato, ecco, nel senso. Però alla fine, voglio dire, lo considero un posto dove è altamente formativo per noi e dove si lavora, ma si possono ottenere grandi soddisfazioni. E io ho dato tanto, però ho ricevuto anche molto, perché non dimentico la cosa che più mi dà orgoglio, quella del cavalierato. Se ho ottenuto il cavalierato è perché sono venuto ad ALA, perché voglio dire, quello va di conseguenza alle attività. E poi volevo ringraziare, perché io non voglio dimenticare, il comune di ALA, perché anche personalmente, con interventi all'interno della stazione carabinieri, il comune di ALA ci è sempre stato vicino, mi è stato vicino e ci ha aiutato per quanto potesse fare. Questa, voglio dire, nella mia azione di comando e posizione, ritengo di averla esercitata bene, molto bene. E la cosa che apprezzo di più sono state le mancanze di interferenze politiche nell'ambito del lavoro con i carabinieri. E quello che secondo me, insomma, mi ritengo anche autore di aver creato questo sistema di rete, che spero possa proseguire in futuro, perché nell'ambito così territoriale i carabinieri, il comune, il sindaco, il dirigente scolastico, il parroco, i vigili del fuoco, si è creato, diciamo così, quello che io volevo. Perché ricordo quando sono arrivato qua ai primi interventi in occasione di una festa degli anziani, io dicevo, sono arrivato con l'intento di far entrare la stazione carabinieri come una parte integrante della comunità, e questo alla fine, insomma, penso che sia un risultato che è stato ottenuto. Ringrazio, ecco, tutti per dimostrazioni di stima, e voglio dire, alla fine si arriva al momento di lasciare, però mi dispiace tantissimo, perché insomma siamo uomini e vedere queste attestazioni, questa vicinanza ti fa soffrire. Però da un altro punto di vista, dico, guardando me stesso, vado via serenamente, perché so, io ho dato tutto per ALA. Per ALA è un modo di aver preso la carriera militare. Io ho sempre dato tutto dove ho servito, ecco, io mi ritengo, ho servito la comunità al massimo delle mie possibilità. E ringrazio tutti.
Grazie Roberto. Certo. Senza l'aiuto. No, io voglio precisare, io chiamo sempre Roberto come maresciallo, perché l'ho conosciuto come maresciallo, ma te lo dico sempre, io con i gradi ci litigo, perché lui in realtà è luogotenente. Dillo tu Roberto, perché io non ce la faccio proprio, comunque insomma... Ecco, perché negli anni, insomma, ha ricevuto il cavalierato, in effetti anche aumentato di grado, per cui però per me resta sempre il maresciallo Bau, scusami, mi porta pazienza, per cui Roberto, grazie. Possiamo fare una foto assieme, magari, cosa ne dite, con il consiglio? Va bene Roberto, possiamo farla? Perché so che voi avete qualche...
mai, non so perché se si cambia, sì. Vabbè. Va bene, dai. Ecco, questa sera abbiamo qui anche i giovani, diciamo tutti giovani perché sono giovanissimi, del progetto Ambra. Pertanto darei la parola all'assessore Preziosi che ha seguito questi progetti.
Buonasera a tutti. E sì, quest'oggi abbiamo un bel gruppo di pubblico, insomma, e quindi mi fa piacere. Abbiamo colto l'invito da parte del Consiglio di Comunale e ho invitato due gruppi che hanno progettato sul piano Giovani Ambra, e entrambi hanno progettato nel biennio 2020-2021, e quindi voglio dare insomma la parola soprattutto a loro. E il primo gruppo riguarda praticamente l'Associazione Teatrale Alense, che ha realizzato un progetto in collaborazione anche con l'Associazione Teatrale Gustavo Modena, e quindi anche questo è un buon stimolo e un buon risultato, perché il piano Giovani Ambra, ovviamente comprendendo 5 comuni, ha come obiettivo quello di fare rete tra i comuni, e quindi uno di questi obiettivi è stato proprio colto da questa progettualità. E mentre il secondo gruppo riguarda MindSub, ne abbiamo tutti sentito parlare, e riguarda un po' la presentazione dell'ultimo progetto MindSub Level Up, e abbiamo qui una bella rappresentazione dei ragazzi che sono molto attivi all'interno dell'associazione. Vorrei comunque lasciare la parola a voi, perché non abbiamo tutto questo tempo a disposizione, e vi lascio anche a voi presentarvi e dirvi quello che sono le impressioni e quello che è stato per voi partecipare al progetto del Piano Giovani Ambra, cosa è significato per voi insomma avvicinarsi al mondo del Piano Giovani, e se avete qualche video da proiettare o qualcosina, sentitevi liberi di farlo. E lascio la parola a Benedetta, e volevo anche chiedere a Benedetta sul finale se ci faceva un piccolo resoconto, ci raccontava un attimo quello che è stata la sua esperienza a Procida. Lei è stata selezionata per partecipare ad un progetto di esploratori culturali promosso dalla provincia, e è andata appunto a Procida, capitale della cultura, e siccome appunto noi ci siamo avvicinati a questo mondo e alla candidatura proprio in quest'anno, quindi mi piaceva che raccontasse a tutto il consiglio anche l'esperienza che ha fatto, che è stata fatta anche grazie ad una segnalazione fatta dal Piano Giovani, e quindi è tutta una serie di rete e di iniziative che nascono proprio grazie alla partecipazione attiva dei ragazzi, che ringrazio fin subito per aver accolto l'invito, e vi lascio la parola. Grazie.
Grazie a tutti voi. E se qualcuno di voi del progetto vuole accomodarsi qui per vedere anche loro. Ci sono dei posti liberi, 3 là sopra e 2 qui.
Ok, funziona? Perfetto. Allora, io sono venuta a presentarvi il progetto Teatrè, che può sembrare un nome un po' inusuale, ma è diciamo la ricetta essenziale per quello che serve per fare teatro, ovvero la T di tempo, la A di anima, e il 3 invece sta ad indicare il cervello, il ventre e il cuore, per indicare che ci vuole capacità di ragionamento, nonché passione ed emozioni e sentimenti. Il progetto è stato avviato nel 2019, quando appunto ha vinto il bando del Piano Giovani, ed è stato voluto dall'Associazione Teatrale Alense insieme alla compagnia Gustavo Modena di Mori. E questo progetto era stato voluto per raggiungere 3 obiettivi principali, ovvero quello di portare i giovani a teatro e di portare i giovani nelle compagnie teatrali, che hanno il problema che ci sono sempre meno giovani che vogliono entrare a far parte delle associazioni e che quindi rischiano di non proseguire nel tempo. E per far ciò ci si è rivolti a una categoria di giovani dai 14 ai 35 anni, un gap abbastanza ampio, e che volessero diventare o attori o registi, ma anche costumisti, scenografi, tecnici di luce e audio, ed impresari, perché il teatro non è semplicemente recitare, ma è una grande macchina che ha bisogno di tantissime figure al suo interno. E quindi si è pensato di fornire una formazione non canonica, non quella che viene fornita dai normali corsi di teatro, ma una formazione che abbiamo definito a bottega, cioè fornita dagli stessi membri delle associazioni teatrali, e che coinvolgessero i nuovi partecipanti nelle loro attività consuete. E poi ci si è anche rivolti però a esperti esterni, soprattutto per quanto riguarda la scenografia, che si è chiesto la collaborazione di Giorgia Soini, per la comunicazione invece Ilaria Zomer, e per i costumi si è chiesto anche l'intervento di Marcella Pozza, che è sempre attiva sul territorio di Ala. Quindi è stato un bel rapporto anche, cioè un lavoro anche di rete, di collaborazioni reciproche. E pertanto, siamo partiti nel 2019, solo che ci siamo scontrati con la pandemia e il progetto diciamo che poteva finire in quel momento lì, perché a teatro è fondamentale relazionarsi con le persone, lavorare in uno a stretto contatto, e soprattutto bisognava andare a teatro, i teatri erano totalmente chiusi. E pertanto si è fatta la scelta di cogliere però un'opportunità da questa difficoltà, e quindi si è aggiornato anche il linguaggio teatrale, avvicinandosi più ai giovani e realizzando dei corti teatrali da caricare su YouTube, in modo tale che se le persone non potevano andare a teatro, almeno il teatro poteva arrivare nelle case delle persone. E a questo proposito magari facciamo vedere così qualche minuto di video, e questo video è stato girato proprio a Palazzo Pizzini. Si parte. Ci proveremo. Era giusto per far vedere insomma questa prima fase, come che cosa ha portato. Comunque si sono realizzati ben 9 corti teatrali e si è scelto di dividere il grande gruppo in tanti gruppi più piccoli, in modo tale che ci fosse solo una persona a recitare, una a fare da regia, che si è occupata anche della scrittura del testo, e appunto poi tutti i vari rappresentanti, un costumista, un scenografo e così via. E si è scelto come argomento, cioè come fil rouge, ovviamente il Covid, perché era quello che vivevamo tutti i giorni, ma presentandolo con un linguaggio un po' più giovanile. Ce la facciamo? Intrattengo. Allora, Chiara Covagni è la parodia, diciamo, di Chiara Ferragni, che infatti ha proposto una sua linea di moda delle mascherine. Abbiamo osservato un po' i vari modi in cui le mascherine venivano portate, poco corrette, e abbiamo un po' preso in giro le varie modalità, presentandole come un capo di vestiario, come un accessorio più che altro, diverso. E magari appunto qualcuno si sarà rivisto e si sarà anche accorto che non era il comportamento più adatto da tenere in quell'occasione. No, vabbè, se no andiamo avanti, facciamo vedere alla fine se c'è tempo. È carino.
Yeah. Ok, funziona, perfetto. E nel video che abbiamo appena visto, gli abiti sono quelli di Marcella, che ce li ha gentilmente prestati e, non so, il risultato è proprio bello anche da rivedere. Io ero da un po' che non lo rivedevo e è sempre proprio molto bello. E volevamo fare un po' un attimo di attenzione sull'aspetto della comunicazione, perché a livello, diciamo, di associazione teatrale è un po' una novità, perché siamo proprio per questo progetto di Contact andati sia su Instagram che su Facebook, abbiamo aperto le nostre pagine pensando proprio, avendo un po' lo sguardo proprio per portare il teatro fuori dai soliti canoni, diciamo, per farlo anche un po' conoscere in modo un po' più virtuale, appunto. E quindi appunto abbiamo aperto la nostra pagina di Instagram e la nostra pagina di Facebook, sia per quanto riguarda il progetto Teatrè, sia anche per quanto riguarda l'associazione teatrale Alense. E per il progetto Teatrè ci siamo occupati principalmente appunto della pubblicizzazione dei video, facendo sia dei reel un po' delle quinte, perché è un aspetto che anche nel teatro non si vede mai che cosa succede nel momento della preparazione, e il regista, appunto la costumista, la scenografa, che cosa fanno, e l'abbiamo voluto immortalare, e poi anche facendo semplicemente dei trailer per pubblicizzare i video. E poi, dato che una ragazza del nostro gruppo era una grafica, abbiamo fatto quelle vignette per ogni video, che sono anche un po' divertenti. In questo caso era per l'ultimo video che è uscito, che era Lettera alla Amata. E poi diciamo che la pagina è rimasta un po' meno attiva, ma è sempre servita per pubblicizzare poi l'effettiva realizzazione dello spettacolo teatrale, e che si vedono negli ultimi due post in alto. E poi a livello di comunicazione è stato anche bello, perché abbiamo creato un po' di rete, perché siamo stati ospiti di Radio Ala, facendo un po' un'intervista per raccontare appunto il progetto. La stessa cosa abbiamo fatto col Civico 13 di Trento, e poi appunto vari giornali proprio di teatro della COFAS hanno parlato anche di questo progetto, quindi ci siamo anche fatti conoscere in questo modo. Ecco, e per l'aspetto comunicativo è appunto da ringraziare Ilaria Zomer, che mi veniva Ferrari ma non è Ferrari, e che appunto ci ha dato una grande mano all'inizio, proprio per capire come impostare, quindi è stato anche utile non soltanto per il teatro, ma proprio per imparare la comunicazione, che è un aspetto sempre più importante, insomma, adesso. Grazie.
Grazie.
Ecco il microfono acceso, e io volevo parlarvi della seconda fase, che era la fase principale, diciamo, del progetto, che era quella di montaggio di un vero e proprio spettacolo. Infatti fin da subito, quando io sono entrato nel progetto un po' in ritardo, mi hanno spiegato questa iniziativa, come montiamo uno spettacolo noi giovani da soli. E appena le strette del Covid hanno allentato un pochino, cioè appena le regole si sono allentate un pochino, abbiamo iniziato a montare questo spettacolo in tempi, diciamo, record, perché l'abbiamo montato in 2 mesi. E questo spettacolo parla sostanzialmente del processo creativo un pochino inusuale di una scrittrice agli esordi, che sostanzialmente è messa alle strette da una scadenza molto breve. E processo creativo inusuale perché? Perché di solito, come processo creativo, noi intendiamo lo scrittore che scrive i personaggi. Qua invece i personaggi escono dallo scritto e scrivono da soli lo spettacolo. Quindi abbiamo questo concetto di scoperta dei personaggi verso se stessi, scoperta dello spettacolo, e questo flebile limite, diciamo, tra il pubblico, lo spettacolo, e lo spettacolo all'interno dello spettacolo. E concludo brevemente dicendo che, citando prima i tempi record, che vorrei fare i complimenti all'organizzazione per la settorialità di questo progetto, che siamo stati divisi in diversi settori, come prima aveva detto Benedetta, e ogni settore aveva il suo progetto, e siamo riusciti a coordinarci bene, a portare uno spettacolo bene. E io ho finito.
Grazie.
Buonasera a tutti, io sono Massimiliano. Io vi porto il punto di vista di un tecnico. Io mi hanno formato per la parte tecnico, quindi audio, luci e poi nella prima fase, quindi dei video, di fare riprese. Io ho fatto quella col drone all'inizio e quindi tutta la parte anche di montaggio dei video insieme a un altro mio amico. E la parte del tecnico nel teatro è sempre vista meno, perché non si vede la figura del tecnico, ed è quello che scarica e carica il camion, quello che prepara tutte le luci, i microfoni se servono, e bisogna a volte litigare in senso buono con gli attori perché certe cose hanno bisogno di tempo e farsi e spiegare come funziona. E all'interno del progetto c'è stata molta sintonia tra di noi, quindi ci si capiva. Lo scopo era quello che ognuno sapesse un poco delle altre parti, quindi l'attore che sapeva anche il copione per bene, come era scritto, come funzionavano le luci, quindi dove mettersi, come comportarsi sul palco rispetto a quello che si aveva, perché girando per i vari palchi, comunque così, non sempre si aveva tutto, e anche il piano luci cambiava, quindi era improvvisazione. E però a me è servito molto anche dopo, perché mi hanno fatto anche fare dei corsi di formazione e che mi hanno permesso di fare altri progetti al di fuori di questo, e alcuni a Riva per esempio, quindi un po' più grandi e così, ed è stato un progetto molto di ispirazione, che questi e forma sia dal punto di vista della persona che stare con altre persone che hanno idee diverse e obiettivi diversi nella vita. Grazie.
Allora, ci sono ancora io e bisognava sostanzialmente dare un'impressione del progetto, e diciamo che l'impressione, se dovessi dire che l'impressione che ho avuto del progetto è positiva, sarebbe quasi un diminutivo, nel senso che questo progetto è stato quello che mi ha iniziato, diciamo, alla mia, tra moltissime virgolette, carriera, che è in un ambito non simile a parallelo a quello del teatro, se vogliamo, però su certi aspetti collegato, che è quello del cinema. E diciamo, io sono entrato volendo fare lo sceneggiatore, cioè scrivere di base i testi, e soltanto grazie a loro ho avuto l'occasione di scoprire questo ruolo della regia, che è tuttora quello che voglio fare. Ecco, del progetto potrei dire anche altre due cose: uno, l'organizzazione, che ho già detto prima, quindi me la risparmio, e due, la capacità di fare networking, di conoscere altre persone che poi con cui mi sono interfacciato in altri progetti. Sono riuscito a mettermi in contatto con anche un'associazione esterna al settore Ambra, che è a Rovereto, con cui sono riuscito a portare il mio primo cortometraggio, e adesso grazie anche alla collaborazione di alcune persone sto cercando di portare un progetto con cui magari collaborerò con il bando Ambra l'anno prossimo, e basta, io ho detto tutto.
Grazie.
Io passerei, se non ci sono domande, alla parte di Procida. E, no, appunto, grazie al Piano Giovani che mi ha segnalata questo alla Fondazione De Marchi, e ho partecipato a un progetto di co-creazione di una community di esploratori culturali che al momento si è fermato al punto della creazione della community. Non ci sono ancora progetti in ballo, però l'idea è quella di ritrovarsi a gennaio, dopo insomma la pausa delle vacanze di Natale, per capire come andare avanti con questa community. e sono andata a Procida, capitale della cultura, proprio per l'idea di fare, cioè di creare dei legami con le altre persone coinvolte in questo progetto. E abbiamo avuto la possibilità, in due giorni un po' di corsa, perché comunque il viaggio è lungo per arrivare a Procida, di incontrare l'assessore alla cultura di Procida, il sindaco, nonché il direttore artistico Ritano, e che ci hanno spiegato come si è sviluppato il progetto di Capitale della Cultura 2022 dal momento dell'ideazione a quello della realizzazione. Quello che hanno detto, e anche molto onestamente, che all'inizio non ci credeva nessuno, che più che altro che una realtà così piccola come quella di Procida potesse arrivare ad un risultato così grande, e se non che il direttore artistico Ritano era quello che in questa utopia aveva visto proprio la possibilità di arrivare al risultato finale, che poi loro non lo vedono come risultato finale, ma solamente come un acceleratore di quelli che sono tutte le idee e i progetti che si vogliono realizzare a Procida. E hanno puntato molto sul progetto di creazione dal basso, quindi di andare a chiedere proprio alle persone di Procida quali sono i valori per loro importanti e quali sono i valori della cultura della città. E quindi hanno fatto un lavoro di coprogettazione dal basso, andando a coinvolgere le associazioni già presenti e dandogli quegli strumenti che hanno permesso poi di relazionarsi con gli esperti del settore, con una regia quindi più ampia. E più che altro loro, dal momento in cui sono stati hanno passato la prima selezione, quella che porta alla scelta di 10 città, da quel momento in poi hanno proprio iniziato a comportarsi come una capitale della cultura. E questo ha attirato molta attenzione mediatica, ma anche attenzione da parte della regione e anche di quei comuni, di quelle città che in Procida in qualche modo si riconoscevano. Quindi sono arrivati i finanziamenti, sono arrivati i professionisti che hanno dato un contributo e quindi sono più che felice il risultato, e più che altro sono anche molto aperti adesso a ricevere visite da persone che vogliono poi intraprendere un percorso simile a loro. E vi porto l'esempio di un'attività realizzata, che è stata realizzata a Palazzo d'Avalos, un palazzo che è stato utilizzato come carcere per molto tempo e poi abbandonato, e quindi si è fatto un progetto per riaprirlo e restituirlo alla comunità. E poi un'associazione locale si è proprio occupata della sua gestione, di realizzare delle visite guidate, e lì poi è stata realizzata una mostra che è partita dalla volontà dell'associazione, un'associazione locale, che poi ha visto la collaborazione con l'Università di Napoli, con il carcere di Napoli, ed era legato all'attività della tessitura del lino, che è un'attività tradizionale dell'isola. E questo, più che altro, si è riuscito a creare un dialogo fra diverse realtà, fra passato e futuro, perché la realizzazione di questa mostra è soltanto l'inizio del progetto legato a questo palazzo, perché l'idea è quella di trasformarlo in un hub tecnologico e quindi di attirare anche aziende, centri di ricerca sull'isola. Tutto partito banalmente da un'associazione che è andata semplicemente a pulire l'area e a portare le stesse persone a conoscere un bene della loro città.
Ecco. Grazie.
Niente, volevo ringraziare per la presenza Roberto Caprara e Paolo Corsi, e ho seguito da vicino la realizzazione del progetto e sono sempre stati presenti, hanno sostenuto questi ragazzi, quindi è grazie anche a loro che ha avuto seguito questo progetto e sicuramente ha un buon futuro, e so che tanti ragazzi, alcuni ragazzi che hanno partecipato hanno manifestato la volontà, appunto come è successo per Roberto, la volontà di proseguire in questa direzione, e quindi uno degli obiettivi del progetto del Piano Giovani era proprio quello di avere nuove leve, nuovi ragazzi che si avvicinano al mondo del teatro, e quindi ci siete sicuramente riusciti. E vi ringrazio per la presenza di questa sera, ma soprattutto per il percorso che avete iniziato e che state portando avanti con determinazione. Grazie.
Sindaco, una parola al sindaco.
No, velocemente. Volevo ringraziare anch'io, fare un po' di ringraziamenti. Bene, innanzitutto l'assessore Speziosi, che da oltre 7 anni ormai segue il progetto Ambra e il mondo giovanile in maniera non facile, non semplice, perché sapete che il progetto Ambra non è solo il comune di Ala, ma sono altri comuni, per cui questo vuol dire relazionarsi, mettersi d'accordo anche con altre realtà, e questo sicuramente non è mai una cosa facile. L'assessore Speziosi è riuscita in questi anni a far crescere un gruppo forte ed importante. Questa sera ne abbiamo visto una parte dei vostri progetti. Ringrazio ovviamente anch'io l'associazione teatrale, per cui che vedo schierata con Roberto e Paolo, per cui grazie anche voi perché seguite questo mondo importante, questa parte di cultura, ma soprattutto questa parte di società giovane di cui abbiamo un gran bisogno. Poi vedo Minsap, Mattia e tutti gli altri di Minsap, per cui grazie anche a voi, e Radio Ala ovviamente, che ormai da tempo sta diventando sempre parte più integrante del nostro tessuto sociale. Avete illustrato un progetto interessante sicuramente, che in parte già conoscevo, e qualcuno mi ha un po' relazionato su questa cosa, per cui insomma bravi e complimenti. C'è un dietro le quinte, l'ha detto lui prima, a volte c'è chi appare, no? Ed è sotto una luce diversa, invece chi magari fa il dietro le quinte è più nascosto, ma questo non vuol dire che non sia un lavoro prezioso, perché ci vuole soprattutto il dietro le quinte, perché parlavamo anche l'altro giorno di quel film che hanno girato qua ad Ala, no? 2 minuti di riprese in un'intera giornata di lavoro. Questo vuol dire che io qualche volta sono andato da loro per vedere come funziona, e veramente indietro le quinte è impressionante, no? Quando uno si mette a guardare un film in TV o al cinema, vede quell'ora e mezza di spettacolo, ma non pensa che dietro ci sono mesi e mesi di lavoro, per cui insomma un dietro le quinte che serve senz'altro. Poi Procida, che invidia un pochino, perché capitale della cultura di quest'anno, l'anno prossimo sarà Bergamo Brescia, noi ci abbiamo provato per il 2024, non ci è andata bene, ma ne siamo felici lo stesso, perché abbiamo fatto un'esperienza incredibile. Innanzitutto perché abbiamo lavorato in sinergia, perché abbiamo elaborato un progetto fatto in casa, e non vuol dire perché è fatto in casa un progetto di tipo un progetto minore, un progetto bellissimo. Purtroppo non siamo arrivati nei primi 10, ma ripeterei quell'esperienza 1000 volte ancora, e non è detto che ci riproviamo, perché veramente è stato un lavoro entusiasmante che ha coinvolto tutte le realtà culturali trentine. Ripeto, non è andata a buon fine, ma questo non vuol dire che il lavoro non sia stato pregevole ed importante. Quindi insomma, l'importante cosa vuol dire questo? Che è provarci sempre e comunque. Quando abbiamo presentato la nostra candidatura, abbiamo iniziato a lavorarci, c'è chi ha sorriso perché Ala, dove vuoi che arrivi, però noi l'abbiamo fatto lo stesso. Poi qualcuno ha sorriso anche perché magari non siamo entrati nei primi 10, ma non è un problema assolutamente, perché ripeto, l'importante è provarci, lavorare assieme, perché questi progetti servono a voi anche per capire che in futuro è solo lavorando assieme che si possono avere dei risultati. Quindi grazie davvero, e speriamo che il progetto Ambra vada avanti sempre di più e cresca sempre di più. Grazie ragazzi.
Scusa.
No, io intervengo brevemente, anche se un po' esula dalle mie competenze, ma trattandosi di argomento teatro non riuscivo a non farlo. Innanzitutto vorrei ringraziare la collega Speziosi per aver, attraverso il piano Ambra, creduto in un progetto che metta al centro il valore del teatro. Insomma, mi ha accompagnato per 20 anni di vita il teatro e magari chissà in futuro ancora, non lo so, però qui in platea vedo due persone che secondo me hanno dato tantissimo al teatro nel territorio, a Roberto Caprare e Paolo Corsi, e sapere che loro coadiuvano e credono nel grandissimo valore che ha il teatro, specialmente per le giovani generazioni, che è sempre stato anche un po' il mio pallino, mi rincuora e soprattutto mi fa ben sperare anche, insomma, nel futuro del teatro. Si dice sempre che il teatro in Trentino, noi abbiamo una grandissima tradizione del teatro amatoriale, no? Quindi rispetto alle altre regioni teatrali dove ci sono i teatri stabili, dove insomma il teatro è declinato in un'accezione più professionistica, per noi il teatro è qualcosa che si lega tantissimo alla socialità del nostro territorio e ne esalta le tradizioni, gli usi civici, i costumi, e in questo credo che Roberto Caprara sia stato un maestro nei suoi tanti testi negli anni, e Paolo con la sua vena innovativa sta dando veramente tanto al teatro oggi. E quindi scusate se ne ho approfittato, però volevo ringraziarvi e ringrazio tanto i giovani che credono nel teatro. Ricordatevi che il teatro crede in voi sicuramente. Grazie mille.
Passiamo alla... Sì. Passiamo all'altro gruppo, il secondo gruppo.
Ok, adesso dovrebbe andare, perfetto. Buonasera a tutti, intanto ringrazio anche per l'invito, per aver invitato la nostra associazione a questa serata. Io sono il presidente dell'associazione Minds Hub di Ala, che posso dire è nata grazie al Piano Giovani Ambra, che quando siamo entrati noi si chiamava Piano Giovani Quattro Vicariati, perché era proprio il piano giovani dei vari comuni e aveva ancora un nome non abbastanza inclusivo per altri comuni, perché c'è nel piano giovani anche Ronzo, che nei quattro vicariati non risultava. E quando siamo entrati noi eravamo proprio dei ragazzini tutti, molti dei ragazzi che vedete qua io li ho conosciuti, che praticamente erano alle scuole medie, alcuni erano elementari e adesso hanno iniziato ad andare all'università. E proprio ieri stavo riguardando le foto per sistemare un po' la presentazione e vedendo i ragazzini proprio piccoli, un po' di commozione mi è venuta, sono sincero. Domani, il 30 novembre, l'associazione compie 7 anni ed è una cosa che anche lì mi ha fatto molto pensare, anche perché sono passati 3 direttivi, ho avuto l'onore di essere il presidente per tutti e 3 direttivi. Il primo mandato, vi dirò che non mi rendevo neanche conto di cosa stessi facendo, gli altri due invece la direzione erano già un po' più chiara, probabilmente ero cresciuto e maturato un po' anch'io e quindi sono stati molto più costruttivi. Siamo un'associazione principalmente under 35, il 90% delle persone, dei soci sono under 35 e questo a me fa molto piacere, perché comunque vuol dire che non tutti i giovani sono scansa fatica come magari spesso veniamo dipinti, e anche l'associazione teatrale ne è la dimostrazione. Tutti i progetti che abbiamo visto passare, perché sono anche nel tavolo del piano giovani, e tutti i progetti che vedo passare sono progetti molto ambiziosi, progetti molto belli che dimostrano che effettivamente i ragazzi hanno voglia di fare se gli viene data la possibilità, e hanno la possibilità di dimostrare di saper fare molto. La nostra associazione io la chiamo l'associazione nerd di Ala, perché praticamente raggruppiamo tutti i ragazzi con la passione dell'informatica, dell'elettronica, della stampa 3D, tutti questi temi un po' tecnologici. Quando ero piccolo io non esisteva nessuna associazione sul territorio che faceva queste cose, quindi mi ritrovavo nella mia cameretta da solo a fare i primi programmini per computer, e così anche altri miei compagni. E quindi quando Lorenzo nel 2015 mi ha proposto di creare un'associazione qui ad Ala che permettesse di raggruppare tutti questi appassionati di tecnologia e far qualcosa insieme, vi dirò che non ci ho pensato su molto, ho accettato subito. E abbiamo iniziato appunto l'avventura grazie a Michele e Luisa che ci hanno dato i primi input per iniziare a organizzare le nostre attività. Per presentare un progetto al piano giovani c'era la necessità di avere un'associazione sotto, un'associazione che ci supportasse. Purtroppo per fortuna non ne avevamo trovata nessuna che credeva nel nostro progetto, e quindi ci siamo dati da fare e abbiamo fondato l'associazione Minds Hub, e penso che sia stata la scelta migliore che potevamo fare, perché appunto ci ha dato l'autonomia per crescere negli anni e diventare ciò che oggi siamo. Qui ho messo We Are Makers, che è i makers sono quelle persone che costruiscono, che fanno, che montano, smontano, fanno esplodere cose, e tante altre definizioni, perché quando ci chiedono da chi siete composti come associazione è difficile darci una definizione, perché abbiamo ragazzi che sono appassionati alla robotica, altri che sono appassionati alla meccanica, alla falegnameria, abbiamo veramente tanti ragazzi che hanno diverse passioni. E insieme riusciamo a costruire cose, a fare esperimenti. E infatti abbiamo messo un po' tutto, scienziati, professionisti, ingegneri, esploratori, un po' di tutto. Qui è una foto, vabbè, i nostri progetti. Principalmente noi abbiamo sempre portato avanti due progetti. Il primo è Minds Hub for Makers, che negli anni ha cambiato un po' nome. Il primissimo nome era Minds Hub, era Coder Dojo, scusate. Poi è diventato Minds Hub for Makers, poi nell'ultimo anno, come diceva prima Michele, è diventato Minds Hub for Makers Level Up. E però diciamo che il fulcro del progetto era sempre lo stesso, quello di dare la possibilità ai ragazzi di sperimentare nel mondo dell'elettronica, dell'informatica, della stampa 3D e della meccanica. Negli ultimi anni ci siamo anche appunto concentrati tanto sulla robotica, e possiamo dire che uno dei progetti più grossi e che diciamo ha fatto più rumore a livello nazionale è stato proprio il nostro CyberOrto, che è quello che vedete in foto, che è praticamente un robot che è in grado di coltivare in autonomia delle piccole piante da orto, dalla semina fino al raccolto. L'unica cosa che non siamo riusciti ancora a fare è proprio il raccolto, per una questione strutturale, però puntiamo magari in futuro a implementarlo. Il robot praticamente fa la semina, dà da bere alla pianta, la tiene monitorata attraverso delle telecamere, con degli algoritmi di intelligenza artificiale riusciamo a capire se la pianta è malata oppure no, confrontando tante foto di piante malate con quella che vede attualmente la telecamera, e tutto in maniera autonoma. Quando il contadino dall'app decide cosa piantare, poi il robot lo avvisa quando la pianta è pronta. E questo diciamo è stato uno dei progetti più grossi e ambiziosi su cui abbiamo lavorato, e che l'abbiamo portato alla Fiera di Roma, alla Maker Fair, che è una fiera del maker europea, dove il primo anno siamo riusciti a essere selezionati tra i 10 più innovativi della fiera, i 10 progetti più innovativi della fiera. E siamo finiti anche al TG, dopo questa me la racconto. E è stato un progetto che veramente ha scatenato tanta curiosità proprio a livello nazionale, e questo è stata una cosa molto, molto bella. Gli ultimi due anni sono stati un po' problematici, perché appunto c'è stato il Covid, quindi un anno abbiamo portato il progetto alla Maker Fair in modalità digitale, quindi con delle webcam. La foto che vedete qui è proprio fatta durante l'esposizione virtuale del nostro progetto, perché appunto non si poteva andare a Roma, eravamo tutti chiusi in casa e non si poteva andare a Roma, e quindi l'unico modo per esporre era quella di partecipare via webcam alla fiera virtuale. Ed è stata una bella impresa per noi portare questo progetto in quell'edizione lì, perché praticamente non potevamo essere in più di due o tre persone dentro nella stanza, e quindi ci dovevamo alternare, c'erano delle persone a casa, che i programmatori di solito, che programmavano il robot, attraverso internet spedivamo i pacchetti verso il robot, e c'era una parte meccanica lì invece che era sul robot a sistemare. Ovviamente magari non si riusciva a parlarsi eccetera, era stata una cosa ironica, però ce l'abbiamo fatta e quindi è stata una bella soddisfazione. Un aneddoto divertente è che vedete che in sopra c'è una luce viola, che è quella per simulare il giorno e la notte per le piantine, e io una volta stavo passando davanti alla stanza dove stavamo esponendo il robot, vedo che c'è la luce accesa, apro la porta per salutare chi c'era dentro, e praticamente mi trovo Lorenzo con i carabinieri lì che guardano il robot. A me è venuto, io da presidente, mi è venuto il sudorino, ho detto cosa è successo. E praticamente era Lorenzo che spiegava che non stavamo coltivando nulla di illegale all'interno della stanza, ma stavamo facendo crescere delle piante a norma. Un altro progetto su cui abbiamo lavorato in questi anni è Navigare Sicuri. Navigare Sicuri è un progetto che ho seguito particolarmente in prima persona, perché praticamente è una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo del mondo di internet per i giovani e per i genitori. Di solito nel pre-Covid riuscivamo ad accedere alle scuole, andare nelle scuole, nelle aule, a parlare direttamente con i ragazzi. Dopo il Covid è un po' cambiata la situazione, però diciamo che l'obiettivo del nostro progetto, che comunque stiamo portando avanti in formato digitale, è sempre quello di parlare ai ragazzi di di come funziona internet, come funzionano i social network, quali sono i rischi che si nascondono in rete, e anche ai genitori, perché spesso magari ci scrivono anche sulla mail dei genitori che ci dicono no, cos'è TikTok, cos'è BeReal, cos'è questo, cos'è quell'altro, perché appunto non li conoscono. E quindi uno dei progetti che noi portiamo avanti è Navigare Sicuri, dove cerchiamo di parlare con i genitori e spiegare sia ai genitori che ai ragazzi i rischi della rete, ed è un progetto che secondo me merita molto. Da un paio d'anni sono entrato a far parte del tavolo della cabina di regia provinciale sul cyberbullismo e media education, uno dei miei intenti, vediamo adesso se riesco a farlo, è di portare il materiale che abbiamo registrato per Navigare Sicuri a livello provinciale e magari farlo accedere nelle scuole, magari avere un aiutino a diffonderlo nelle scuole, perché meritano anche questi. Sono dei video che hanno registrato i ragazzi, dove parlano, sono i ragazzi che parlano ai ragazzi delle tematiche di sicurezza informatica, e secondo me arrivano molto meglio rispetto magari a un adulto che fa il video formativo su come funziona l'informatica. Ragazzo, il peer learning secondo me funziona bene. Un altro progetto che è nato durante il lockdown è Radio Ala, che possiamo dire ha riscosso molto successo, e anche questo è un progetto nato per gioco. Eravamo annoiati in lockdown e abbiamo deciso, Lorenzo ha lanciato la proposta di riportare in vita Radio Ala, e io giustamente, perché comunque non è, ho tanto tempo libero, dicevo ma sì dai, facciamo anche questo. E per gioco, nato per gioco, ha cominciato a fare rumore nel vero senso della parola. Abbiamo cominciato ad avere sempre più persone che visitavano il sito di Radio Ala, quindi c'è stato un adeguamento anche dell'infrastruttura che ci sta dietro e tutto. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stato che siamo riusciti a coinvolgere tutta la comunità alense. Circa il 70% della musica che abbiamo in rotazione su Radio Ala è stata donata dai cittadini, quindi sono i cittadini che ci hanno portato proprio i CD e ci hanno detto ok, voi metteteli, caricateli sul computer, potete riprodurre la musica che vi dono. E questo anche è stato molto bello. Poi, come si diceva prima, abbiamo avuto la collaborazione anche con le altre associazioni del territorio. Spero che ci saranno altre collaborazioni anche in futuro, e Radio Ala è un progetto che continua a crescere. Piccola parentesi, saremo presenti anche al mercatino di Natale, e quindi se volete venire a salutarci o a vedere un po' come funziona dietro le quinte di una radio, vi aspettiamo. Attualmente la radio ha 21 rubriche e più di 15 collaboratori. Ci tengo a precisare che sono tutti volontari, sia quelli che sono coinvolti in MindZap che quelli in Radio Ala, sono tutti volontari e ciò ci dà la possibilità di investire magari i soldi che riusciamo a raccogliere solamente sui contenuti e sull'infrastruttura, che è quella non dipende da noi. Sempre durante l'ultimo periodo abbiamo fatto questo progetto che MindZap chiama Astro Samantha e praticamente abbiamo contattato Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Anche questo è stato un progetto che ha fatto un bel po' di rumore e vi dirò che è stata una cosa molto emozionante sia per noi organizzatori che per i ragazzi che abbiamo coinvolto. In questo caso praticamente abbiamo contattato via radio Samantha Cristoforetti che era sulla IS e non direttamente perché la nostra zona, essendo in montagna, tra le montagne, non ci dava la possibilità di avere una comunicazione abbastanza lunga via radio con la stazione. Quindi abbiamo fatto una cosa molto, molto carina, che è stata quella di collegarci in telebridge con l'Africa, col Sudafrica, e dal Sudafrica ci siamo collegati alla Stazione Spaziale Internazionale. Questo ci ha dato un range di 10 minuti per poter fare domande a Samantha. E anche questo è stata una bella attività. Ci sono stati dei minuti su YouTube, se cercate trovate il video intero dell'evento, ci sono stati dei minuti in cui non riuscivamo ad agganciarci alla Stazione Spaziale Internazionale, c'era lì la televisione, c'era il presidente Fugatti con la ditta stampa, eccetera. Vi dirò che è stata un'agitazione da folk. Però a un certo punto Samantha ci ha risposto e lì è stato bello. E la Fondazione De Marchi ci ha incluso, ci ha selezionato tra i progetti migliori del Piano Giovani, tra i 10 progetti del Piano Giovani, in un libro. E anche questo è stato un bel risultato, anche perché comunque l'aver raggiunto quel livello non è solamente merito del direttivo, dei soci attivi, ma scusatemi, della parte manageriale dell'associazione, ma è di tutti i soci attivi. E quindi vedere un libro con la foto di tutti i soci che sono stati coinvolti nei vari progetti è stata una bella soddisfazione. E prossimamente uscirà anche un libro della Maker Faire dove il nostro progetto del Cyber Orto verrà approfondito, verrà mostrato e questo a livello europeo. Siamo sempre indaffarati, facciamo mille attività, abbiamo due progetti attualmente in cantiere, uno è un'applicazione per il comune qua di Ala, e che è nata appunto parlando con Michela, Stefano e Francesca, giusto? Scusi, ok. E praticamente è un'app che serve per segnalare ad esempio dei rifiuti che vengono trovati in giro per il paese e per gestirne anche eventualmente la differenziazione. Diciamo che la base su cui stiamo lavorando dell'applicazione non è solamente legata alla parte ecologica da cui era nata l'idea, ma è anche legata alle segnalazioni in genere, quindi sarà possibile segnalare magari se ci sono atti di vandalismo, sarà possibile segnalare eventualmente furti, come ad esempio c'è il gruppo WhatsApp, andrà piano piano sostituito magari da quest'app, si potrà segnalare la parte di rifiuti. Diciamo che è un progetto che ha tanto potenziale e su cui stiamo lavorando recentemente in questo ultimo periodo. Sarà principalmente per le segnalazioni e il nome è Insigno. Insigno. Okay. E quindi speriamo di riuscire a portarvi qui una prima versione nel più breve tempo possibile. Il secondo progetto invece va a coinvolgere l'Istituto Comprensivo di Ala, le scuole medie, e praticamente sarà una parte 2 di quello che abbiamo fatto con Astro Samantha, nel senso che l'Istituto Comprensivo di Ala creerà dei contenuti video, dei contenuti multimediali, che noi trasmetteremo su un satellite e dal satellite lo ritrasmetteremo sulla Terra. e questo sarà un progetto appunto per spiegare anche ai ragazzi come funzionano le comunicazioni satellitari, adesso che si parla anche di internet satellitare e tutto. Ed è un tema che secondo noi è molto, molto interessante. Quando si parla di spazio, i ragazzi sono molto contenti. Ci tengo a ringraziare tantissimo il Piano Giovani Ambra per tutto quello che hanno fatto per noi durante questi 7 anni, il Comune di Ala, anche perché una cosa che ci tenevo proprio a dire è che l'amministrazione comunale ha lavorato tanto per il progetto Ex Canonica, che ci ha dato la possibilità di avere una casa delle associazioni e trovare uno spazio per le nostre attività, e quindi ci tengo tantissimo a ringraziare a nome di tutte le associazioni che ora sono ospitate nell'ex Canonica, un ringraziamento per il progetto portato avanti. E qua sotto abbiamo anche la foto della stanza utilizzata dai ragazzi, questa qua è la sala, diciamo, principale della nostra sede. E volevo anche far vedere questa foto qui, quando all'inizio dicevo che i ragazzi li ho visti entrare che erano piccolini e adesso sono grandi. Questo ragazzino qua, bambino con la telecamera, è Davide, che è quello là in fondo con la felpa rossa, e diciamo che è cresciuto. La felpa è rimasta uguale, solo che lì gli stava largo, adesso è giusta. E questo appunto è il primo articolo che avevano pubblicato sulle nostre attività, dal fitness alla tecnologia, divertirsi con i 4 vicariati. E da presidente dell'associazione, che era un ragazzino, vedere per la prima volta una cosa fatta sul giornale, un nostro progetto sul giornale, è stata una cosa bellissima e ci ha dato la carica per proseguire e farne altri. Sì, guarda, ragazzi, questi sono i nostri siti dove potete andare a trovare eventualmente anche del materiale, i video che abbiamo fatto e tutto. E